Quante volte abbiamo meditato, cari amici, questo Vangelo? È uno di quelli che sappiamo quasi a memoria. A volte, nel meditarlo, ci siamo soffermati sulla figura di Maria come modello della Chiesa, questa sua capacità di dire di sì al Signore. Altre volte ci siamo fermati su di noi che come Maria siamo entrati nella storia della salvezza. Altre volte abbiamo meditato la portata per ogni uomo, per il mondo, di un Dio che si fa bambino nel ventre della donna. Ma oggi, in questo giorno di contemplazione vera, per quanto siamo capaci, vorrei offrirvi un altro angolo di lettura, cioè vederlo, quello che è accaduto nell'Annunciazione, con gli occhi di Dio Padre. Provare a immaginare cosa ha voluto dire per Lui, per il Padre, per il Creatore, quell'annuncio a quella piccola ragazza di 15 anni, in quel sperduto paesino di Nazareth, quando nel modo che Lui solo conosce gli si è avvicinato. Ma per fare questo dobbiamo entrare in una grande preghiera, evitare tutto quello che può nella nostra mente turbarci, perché è come salire in alto dall'elicottero e guardare dall'alto il mistero di Dio. Dobbiamo farci poeti. Certamente Dante non può aver scritto quel testo magnifico su Maria se non in un contesto di contemplazione. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Su questo versetto vorrei partire nella contemplazione, termine fisso d'eterno consiglio. Era il pensiero fisso di Dio, era il momento atteso da tutta l'eternità, da sempre. Era un momento incredibilmente atteso da parte del Padre. Ma per comprendere questo verso e questo mistero, dobbiamo riandare nel mistero della Trinità, nel mistero della creazione. Quando il Dio eterno, il Dio amore, il Dio Padre, che ha nel Figlio la corrispondenza totale d'amore, Lui per mezzo del quale ha fatto anche il mondo, senza del quale nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste, nella potenza dello Spirito. Ebbene, il Dio eterno, infinito, il Dio amore, decide di creare il mondo. È misterioso il modo scientifico con cui questo è accaduto, ma per noi è certo che dietro questo universo immenso e meraviglioso, a volte drammatico, c'è il cuore di Dio, il sogno di Dio, il pensiero di Dio. E quando ha creato l'universo con la sua infinitezza, la sua molteplicità, ha pensato a creature intelligenti e libere, che potessero interpretare l'universo e rispondere con un amore libero e personale al suo amore. Perché questo amore infinito della Trinità invadesse qualcuno al di fuori delle creature che liberamente potessero riamarlo. Questo è un grande mistero. Noi non sappiamo se siamo l'unico pianetino dove esistono uomini intelligenti e liberi, questi 7 miliardi di uomini da pochi giorni. Io non escludo, ma questo non è il punto, perché è impensabile che in un universo così infinito solo questo puntino piccolissimo. Fatto sta che noi questo conosciamo. Quando Dio ha creato l'universo, ha sempre desiderato di trovare una risposta d'amore in creature che egli amava come figli e che da sempre voleva accanto a sé come amici. Questo è un grande mistero. Guardate che, come dice San Bonaventura, Sant'Anselmo, Gesù si è incarnato nel ventre di una ragazza che portava il nome della sorella di Mosè, Miriam, quel bambino che tra pochi giorni partorirà in un piccolissimo paese, la casa del pane, Betlehem. Quando Dio ha deciso questo non è stato semplicemente per riparare il peccato. Indubbiamente c'era la necessità che le creature e insieme alle creature il creato, l'universo, potessero sentire Dio come padre, potessero amarlo, potessero essere liberato dal peccato antico e dal peccato personale, ritrovare la gioia della misericordia e la vita oltre la morte. Ma Dio non ha, il padre non ha mandato il suo figlio unicamente per riparare. Ai bambini dico così, immaginiamo un artista che fa una cosa meravigliosa ma poi si accorge che questa cosa è rovinata e bisogna restaurarla. Quasi come un incidente di percorso, bisogna redimere l'uomo che era stato creato a sua immagine e somiglianza. Non è così. Da sempre Dio ha pensato la creazione e la redenzione. Dio ha sempre pensato a Gesù incarnato come un unico atto d'amore legato alla creazione, con Lui, a Maria e a tutti noi. Potremmo dire che Gesù da sempre è stato scelto per essere il Dio con noi, il Dio fatto uomo, l'increato, come si diceva, che diventa creatura, il fattore, lo sentiremo in Dante, che diventa fattura. Non è semplicemente per redimere dal peccato, ma per portare l'uomo, divinizzarlo e renderlo partecipe della natura divina. Allora possiamo dire che nello stesso istante in cui il Padre ha pensato questo del Figlio che si incarna, lo ha pensato di Maria, la madre del Figlio, la madre di Dio, e lo ha pensato di tutti noi nello stesso tempo. Per questo è scritto: ti ha scelto prima della creazione del mondo per essere santo e immacolato al suo cospetto nell'amore. Ecco perché quella ragazza, immagine bellissima di ogni donna che dobbiamo riscoprire come mai nel nostro tempo, è termine fisso d'eterno consiglio. Se fossimo contemplativi diremmo che quello era il momento più atteso dal padre, è lo sposo che finalmente trova una sposa che lo riama di un amore totale e senza riserve, è la gioia immensa di Dio che finalmente trova in quella ragazza e dietro a lei tutti noi una creatura che possa riamarlo. Così come troviamo nel Cantico dei Cantici, lui che malato d'amore finalmente trova la sua sposa che lo ama. Ecco perché quel momento in cui l'angelo Gabriele va da Maria è sì il termine fisso di un eterno consiglio, ma è anche il momento più felice del padre. È ciò che da sempre è stato atteso, dall'eternità è stato desiderato, il momento in cui questa creatura possa diventare la madre del Figlio di Dio. Ma si dice a una vergine, promessa sposa, perché sceglie una ragazza che non aveva ancora convissuto col marito, una vergine? Su questo dobbiamo un attimo fermarci con occhi contemplativi. Voi conoscete bene che nelle scritture i grandi personaggi arrivano in genere per mezzo di donne vecchie, a volte avvizzite, in menopausa, che erano considerate sterili. Pensate a Sara e la fatica di avere Isacco, pensate ad Anna, quando vedi il figlio Samuele dice: Samuel, mi è stato dato dal Signore. Pensate a Elisabetta, colei che tutti dicevano sterile. Non è che i figli che nascono da genitori giovani ai tanti sono meno amati da Dio, ma Dio ha scelto le sterili per dire: guarda, che la salvezza è puro dono. La salvezza è puro dono, è puro dono. Quando Ieri due genitori mi dicevano la gioia di un bimbo che verrà a rallegrare la loro casa, mi dicevano, Don, è un puro dono di Dio. Ma questo ancor più, quando nella storia della salvezza Dio viene incontro all'uomo, vuol dirci, tu puoi solo accogliere. Ma se questo è vero delle sterili, lo è immensamente di più della Vergine, dove lei davvero non pone nulla se non l'accoglienza. Perché è importante che Maria fosse vergine? Non è che se Gesù fosse nato da un rapporto d'amore di questa santa donna col suo sposo, Gesù non sarebbe figlio di Dio, o sarebbe meno santo. Ma lui ha preferito la vergine per dire che la salvezza è puro dono, pura passività, pura accoglienza, che per essere credenti in Cristo non bisogna far niente, se non fare spazio, se non ritirarsi, se non aprire il cuore. E questo naturalmente con libertà e cuore. È proprio per questo che lei è turbata, perché avverte la bellezza del mistero. È per questo che interroga, perché è una donna intelligente e libera, come canteremo nel Magnificat. Ma tu puoi solo accogliere. Perché Maria ha generato Gesù? Perché è stata la ragazza più capace di fare spazio al mistero più grande. Ma anche per noi essere credenti vuol dire pura passività, saper accogliere Dio nel silenzio e nel mistero del nostro cuore. Ritornerò un attimo su questo, se riuscite ancora ad essere sull'elicottero con me. Ma entrando da lei disse, gioisci, gioisci. Rallegrati. Certamente questa è la gioia della creatura, ma prima ancora è la gioia di Dio. E quando la creatura scopre la felicità di Dio di poter essere riamato, che sa gioire di poterlo accogliere. La gioia cristiana, lo dico ai giovani, è il poter scoprire questa gioia di Dio che ci ama per primo e che quindi quasi di riflesso questa luce, questa gioia si imprime nel nostro volto e nel nostro cuore. Gioisci, il Signore è con te. Tutte le religioni del mondo dicono tu devi stare col Signore, devi salire al Signore, devi purificarti, devi fare yoga, devi fare meditazione, ti devi mettere in armonia, perché il Signore è là e tu devi andare. No, tu con il Signore, ma il Signore è con te, è straordinario. L'Eterno che si fa bambino, l'Infinito che si fa finito, l'Increato che diventa creatura nel ventre di una ragazza di 15 anni. Questo è il mistero immenso che mediteremo a Natale. Gioisci, il Signore è con te. Ma poter comprendere questa parola, il Signore è con te, vuol dire vivere una vita contemplativa. Il grande dramma, cari amici, la colpa è in primo luogo di noi preti, non lo dico a nessuno, è che non sappiamo pregare, non preghiamo, non cresciamo nella preghiera, non ne cogliamo la profondità. Questo è il guaio numero uno di tutti e di tutto. Affrontate qualunque problema, vi accorgerete che questo è il problema, non uno, il problema. Perché? Perché vedete, questo è il momento alto della preghiera, la Pasqua settimanale del cristiano, in cui Gesù viene con tutto ciò che è, tutto ciò che ha fatto e si comunica con noi. Ma per celebrare la messa della domenica bisogna salire molto in alto, non solo sull'elicottero, ma sull'aereo che va su più in alto, altrimenti le nostre messe finiscono, come dire, per implodere dentro il nostro cuore. Perché il mistero è troppo grande, non lo puoi raggiungere tra una sbattutina e l'altra, tra una distrazione e un'altra. Ma comunque questo mistero immenso e meraviglioso ha bisogno poi di essere come prolungato in una lettura attenta delle scritture fatta personalmente in casa, cercando di cogliere nella lettera e lo spirito, l'attualizzazione, e fatta in comunità insieme a dei maestri. Perché possano diventare, come dire, la luce dei nostri occhi. Questo poi va fatto nel tempo. Ecco la preliturgia delle ore, che da sempre, come Gesù del resto, i cristiani fanno, la faceva anche Gesù. È bello, vedete, quando ogni sera eravamo in due ieri, l'altro ieri, ma non importa, finché in una comunità si può dire il Magnificat anche in due, Marco lo sa bene, lo cantiamo con gioia, perché il giorno in cui non lo si farà sarà un brutto giorno per le nostre chiese, perché la liturgia delle ore nel tempo ti custodisce la memoria di quella gioia, di quel Dio amore che scende e cerca spazio nel tuo cuore. Ma accanto a queste preghiere e alle preghiere di orazione è necessario un clima di preghiera. Quando uscite, prendete davanti alla Madonna quel foglio verde, ci parla della preghiera del cuore, di una preghiera cioè che diventa pace, che diventa spazio, che ci aiuta nel modo come la facciamo a sentirci totalmente abitati, almeno per un momento, dall'amore di Dio. Una preghiera che diventa pace, che diventa silenzio, che diventa ricostruzione della persona, che diventa spirito, anima e corpo che si ritrovano nell'amore di Dio. Quanto ho peccato in questo nel non aiutarvi a pregare, ma il resto della mia vita mi rendo disponibile con i miei limiti. Perché vedete, solo questo ha permesso di Maria di diventare la madre del Signore. Anche oggi c'è chi aspetta il Messia con il suo ritorno e chi no. Maria, benché fosse giovane in quello sperduto paese, apparteneva ai poveri di Yahweh, che attendevano ardentemente il Messia, e facendo spazio nel suo cuore ha potuto accogliere il suo essere incinta come mistero di Dio, come puro dono, come pura grazia. Ma la fede per tutti noi è questo, se riscopriremo la bellezza della preghiera del cuore, insieme a tutte le altre preghiere. Allora troveremo quella pace, quella gioia, e pur con tutta la fragilità che permane, potremo dire quell'eccomi, eccomi, siamo i tuoi servi, Signore. Avvenga di noi secondo la tua parola, quella parola che potrebbe essere anche brutta detta così, usaci Signore, se non sapessimo che Lui non strumentalizza ma fa crescere quelli che amano. Prendi possesso di noi Signore, mostraci nuovi cammini, fa che questo avvento, questo ritiro di domenica prossima diventi un evento, un momento unico, ma questo presuppone uno spirito di preghiera che non si improvvisa. È come l'amore a un certo livello, non si improvvisa. Può essere latente e poi si manifesta, ma non si improvvisa. O entriamo in una vita di preghiera, o invece dell'elicottero dovremo camminare con l'asinello quando contempliamo le cose di Dio. Amen. Ma ora ascoltiamo con occhi trasfigurati la preghiera del poeta. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta, più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui sei a noi meridiana face di caritate e giuso intra i mortali, sei di speranza fontana vivace. Donna, se tanto grande e tanto vali, che qual vol grazia e a te non ricorre, sua disianza vol volar sansali. La tua benignità non pur soccorra chi domanda, ma molte fiate liberamente al dimandar precorre, in te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontade.